Introducing Signora Musica.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Revolution e benvenuti o bentornati se avete già ascoltato la prima puntata e non vi lasciate interdetti a Signora Musica, oppure Signora Musica, dipende come volete, come preferite, è polivalente, l'abbiamo detto la prima volta e lo posso ripetere anche questa volta, il titolo è indifferente, come preferite dare voi il significato. Io sono Francesco e questa a quanto pare è già la seconda puntata, nonostante io sia arrivato e abbia subito fatto capire che sono un cliente piuttosto scomodo a quelli della radio, tant'è che la direzione della radiofonica ha pensato bene di ostacolare i miei sforzi intellettivi più che intellettuali in tutti i modi, facendomi uscire in concomitanza con eventi di non poca importanza. La settimana scorsa, per esempio, mi ha messo insieme alla video intervista da Hyperturbazione, un gruppo che si è presentato qua al Campus Industry Music e quanto pare hanno anche vinto il Sanremo Giovani, quindi non sono proprio un goffetto da poco. Oggi mi tocca addirittura uscire il giorno di Pasqua, quindi non so in quanti di voi mi ascolteranno il giorno di Pasqua, però siccome è un podcast mi interessa poco, importante che mi ascoltiate. Perciò, se state proprio oggi ascoltando il giorno di Pasqua, ascoltando questa trasmissione, state sbranando agnelli, sterminando anolini e abbattendo colombe, continuate pure a farlo, perché Signora Musica vi darà un ottimo sottofondo musicale. Data l'importanza di questo evento che si festeggia oggi, non ho voluto essere da meno, preparando un argomento mastodontico, pieno di sorprese, come le uova, d'altronde le uova di Pasqua. In questa puntata sarà la musica colta la protagonista, ma la musica colta non quella che generalmente si pensa, ma quella presente all'interno della musica popular, quindi arrangiamenti e campionamenti all'interno della tradizione della musica popular. E capisco che certi concetti possono non essere così chiari, però durante il corso della puntata lo diventeranno, fidatevi. La musica colta, che cosa si intende con questo concetto? Partiamo dall'assunto che è una definizione data dai suoi studiosi che di conseguenza additano in maniera dispregiativa il resto del panorama musicale, quindi anche la musica folk popolare e la musica pop, rock e affini. Quindi la musica colta è tutta quella composta senza idealmente una forte relazione col mercato. La musica in particolare composta nel passato, anche se si può parlare di musica colta anche di alcune espressioni del presente, e soprattutto la cosa che più fattore di rimente è il fatto che si utilizzino idee musicali complesse o quantomeno alte e innovative. A grandi linee però tutte caratteristiche che si ritrovano ovunque nel mondo musicale, ma i musicologi e i critici della musica colta sono piuttosto permalosi e snob, perciò meglio non contraddirli. Quindi se vi parlo di Bach, Beethoven, Mozart, Prokofiev, Verdi, ma anche Cage, Varese, Stravinsky, siete abbastanza autorizzati a pensare alla loro musica come colta. Musica che viene spesso, erroneamente, etichettata come classica, anche se il vero periodo classico corrisponde grosso modo alla seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, in particolare nel centro Europa. Ma si sa, le semplificazioni a volte sono ben più facili da capire. E con un gioco di parole, la semplificazione più semplice? Parte il primo brano e si pensa subito a Super Quark e a Piero Angela.
was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away.
Sì, erano i Procolarum che nel 1967 fecero uscire questo singolo, una loro versione dell'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, quella che qualche anno prima, per l'appunto ho parlato di Super Quark, quella che qualche anno prima rifecero gli Swingle Singers, un gruppo jazz vocale, e venne poi utilizzata appunto a partire dagli anni 80 come sigla di Super Quark. Io però ho preferito utilizzare, diciamo, l'originale, anche se non è proprio originale, di questa canzone, ma avrei potuto anche farvela sentire in un altro modo, decisamente più vicino all'orecchio italiano, per esempio quella dei Dick Dick.
Ho spento già la luce, sono rimasto solo io e mi sento in mal di mare. Il bicchiere però è mio, cameriere, lascia stare, camminare io so.
Fantastiche queste traduzioni italiane, veramente aderenti al testo originale. Senti come sale. Incredibili, veramente riescono a tirar fuori dei testi dal nulla. E perché lo facevano? Beh, diciamo che i Dick Dick, come altri, i Nomadi, i Giganti, i Corvi, utilizzavano melodie originali da canzoni molto famose dell'epoca, al fine anni 60, utilizzando i loro testi, e cercavano di farlo uscire prima che uscissero gli originali sul mercato italiano, in quanto in questo modo riuscivano ad arrogarsi i diritti sia del testo sia della musica, quindi facevano man basso, un bel 100%. Hanno sfruttato così un bel buco normativo all'italiana, che siamo molto bravi noi a trovare garbugli dove infilarsi per gabbare tasse e cose del genere. Ma vabbè, non possiamo biasimarli. D'altronde in Italia c'è sempre il modo per trovare una scappatoia e andare a finire i servizi sociali anziché andare in carcere. Come abbiamo già parlato di Bach è stato spesso e volentieri una fonte sfruttatissima della cosiddetta musica prog e progressive, chiamata così soltanto da noi però. In opposizione alla semplicità compositiva del rock and roll e dei folk, che andavano per la stragrande in quegli anni, rock and roll un po' meno, stava cominciando a declinare, però il folk, per esempio Bob Dylan, era comunque molto presente, i paladini della progressive si sono sempre prodigati in composizioni articolate, spesso lunghe, cercando un modo per riavvicinarsi a quella musica colta di cui si sono sentiti in qualche modo i diretti eredi e autorizzati continuatori. Per giustificare questa continuità non hanno nemmeno disdegnato riscritture e arrangiamenti da compositori fondamentali del passato, tra cui anche Bach, che non peraltro è stato quantomeno il codificatore di alcune cose fondamentali come le fughe, quantomeno ha fatto vedere come si potesse usare il clavicembalo, comunque le tastiere. È stato uno dei primi a utilizzare in maniera così massiva le tastiere, così soprattutto approfondite le tastiere, con il clavicembalo ben temperato, ed è in qualche modo la base della musica che tutt'oggi ascoltiamo. Nemmeno i Jethro Tull si sono tirati indietro, recreando a loro modo la bourrée, che è una specie di danza, dalla suite in mi minore per liuto di Bach. Come l'hanno fatto? Con il flauto traverso. Su questo pezzo di basso si può dire veramente poco, qualcosa di spaventoso. Dal Stand Up, album del 1969 dei Jethro Tull, questa bourrée da un originale di Bach, rivisitato a loro modo dai Jethro Tull con il flauto traverso di Ian Anderson, che è ovviamente il leader del gruppo, e che si è anche tra l'altro rivisto qualche anno fa, se non sbaglio, nei dintorni del Po, qui da noi. Non mi ricordo in quale paese, però fece anche un bello spettacolo. Se i Jet Total sono stati ricordati per il particolare utilizzo del flauto traverso, di certo gli Emerson, Lake & Palmer possono essere visti come coloro che più hanno abbondato nell'utilizzo del Moog. Che cos'è il Moog? È uno dei primi, e certamente il più famoso, dei synth analogici a tastiera, cioè uno strumento tecnologicamente molto avanzato, in grado di registrare o creare suoni altrimenti non suonabili su altri strumenti, sia in studio che in concerti dal vivo, quindi sia con il Moog vero e proprio che con il cosiddetto mini Moog. E questo è diventato un po' la cifra stilistica degli Emerson, Lake & Palmer, che l'hanno utilizzato moltissimo, questi suoni quasi alieni che stupivano le persone che andavano a sentire i concerti. E anche gli Emerson, Lake & Palmer hanno in qualche modo attinto dalla produzione sterminata di Bach. Nella loro Knife Edge del 1970, utilizzando l'organo, non ho ben capito se sia un organo Hammond, che è uno strumento anche questo molto, molto diffuso nelle registrazioni di anni 60 e 70, oppure un organo più classico, normale, per esempio un organo da chiesa, hanno intonato le note della suite francese di Bach in una sezione mediana del brano Knife Edge. Però sono dimenticati una piccola cosuccia, hanno dimenticato di menzionare il fatto che parte di questo loro brano fosse di Bach, appunto, e quindi di fatto hanno rubato l'idea senza menzionarne l'inventore originale. E in questo brano compare anche l'idea melodica da una sinfonietta di Janacek del 1926, quindi definirli dei ladri, questi Emerson, Lake & Palmer, direi che è poco.
Just a step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater king's on. Silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Spectres still have pity. Patient cues for the gallows. Sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace. If they take us, they will burn us. We'll be right back.
Eh sì, questa qua è la parte di Bach, su un tappeto di batteria suonata decisamente bene, altrettanto bene questo organo. Molto molto particolare, però devo scusarmi con gli Emerson, Lake & Palmer, perché effettivamente si sono corretti poi, non hanno preso tutti i diritti. Nel 2011, con la riedizione del CD, hanno scritto che c'era anche una parte di Bach, quindi dopo 41 anni se ne sono accorte, quanto pare. Ma basta Bach, orsù, sembra ci sia stato soltanto lui. Io non so, parlerei anche di qualcos'altro di diverso dalla progressive, non so voi. Per esempio un po' di rock and roll, che tanto piace. Un po' di Chuck Berry, per esempio, quello che nel 1956 fece scatenare bianchi e neri, inneggiando al divertimento e invitando tutti a dimenticarsi dei dinosauri del passato, tra cui, per esempio, Beethoven. Ormai avrete capito, sto parlando di Roll Over Beethoven, una canzone prototipo del genere rock and roll, che con una chitarra elettrica iniziale dà l'incipit ad un giro di accordi che è ormai rimasto nel tempo e ha veramente fatto la storia. E poi a un certo punto arriva un gruppo anni 70, molto, molto glam, che pensa bene di sfruttare la citazione a Beethoven per creare una specie di cortocircuito tra chi distrugge e chi crea. Ta-na-na-na! Hanno rifatto così l'attacco, l'incipit della quinta sinfonia di Beethoven, e unendola a Roll Over Beethoven di Chuck Berry. Secondo me l'hanno fatto molto bene, era una nuova versione del 1973, e secondo me meglio di quanto per esempio abbia fatto Busta Rhymes con il campionamento sempre dell'incipit della quinta sinfonia di Beethoven, molto famoso questo ta-na-na-na, che non può passare inosservato. Vi starete forse chiedendo se esistano arrangiamenti da arie d'opera, per esempio, arie d'opera italiana. L'arrangiamento, non l'ho ancora detto, è la riscrittura dell'armonia, diciamo, mantenendo un'idea melodica di base, quindi si mantiene la melodia e si cerca di riarrangiare l'armonia, che è diciamo il tappeto su cui si muove la melodia, e si cambiano spesso e volentieri gli strumenti, quindi si rende riconoscibile ma anche nuovo un pezzo già uscito. E dell'opera italiana, magari, anzi sicuramente, è stata riarrangiata l'aria di Figaro dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Però è stata fatta con una carica umoristica e un arrangiamento orchestrale e anche elettrico rock, diciamo, degno soltanto di un gruppo. Sto parlando degli Elio e le Storie Tese. Io li adoro, sono musicalmente fenomenali, riescono a suonare bene qualsiasi genere e amano divertirsi e far divertire, soprattutto, che è una cosa non da poco con la musica. Non hanno decisamente complessi di inferiorità con niente e nessun genere, perciò largo ai factotum dell'Italia.
Poi del mestiere o la donnetta col cavaliere, con la donnetta la 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 la, col cavaliere la 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere. Era un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto.
Yeah.
bravissimo, amavo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la
Ho voluto farvela sentire tutta perché è veramente stupidissima, degna degli Elio e le storie tese d'altronde. Il lavoro di post-produzione sulle voci di Elio fa veramente sbellicare, nonché anche l'uso della batteria e delle chitarre e del basso elettrico. Sono veramente straordinari. Ma sento puzza di elettronica e qua allora c'è bisogno di un po' di... raccontami una fiaba.
Alla sua dama, raccontami una fiaba. La dama cominciò.
Eh sì, è venuto il momento di raccontare una fiaba, la nostra rubrica preferita, anche perché è l'unica. Questa è la fiaba di tre ragazzi newyorkesi cresciuti a pane ed hardcore punk, un genere piuttosto in voga all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti. Loro sono i Beastie Boys e la storia inizia in una New York degli anni 80 in cui i quartieri ghetto neri producevano hits, hip hop e rap ad ogni piesso spinto. I tre decisero a un certo punto che fosse giunta l'ora per un po' di rap fatto da artisti bianchi. E non tardarono allora ad impadronirsi della tecnica fondamentale di questo genere, cioè il cosiddetto sampling, tradotto in italiano come campionamento. E consiste nel costruire una canzone prendendo pezzi da altri brani, brani propri o brani altrui. E pezzi che possono essere anche molto piccoli, spesso riprodotti ciclicamente, detto anche in loop, così da, come la base che sta sentendo sotto per esempio, così da creare un tappeto sonoro su cui far muovere a ritmo la voce del o degli MC. Gli MC sono i Master of Ceremony, sono così chiamati i cantanti nel mondo del rap. I Beastie Boys sono famosi per aver campionato veramente di tutto, in quantità spaventose e in ogni canzone che hanno fatto uscire praticamente, e a volte campionano così tanto che nemmeno si riesce a riconoscere che cosa, da cosa provenga quel campionamento. Infatti nel 2003 vinsero una causa contro James Newton, la cui Choir venne campionata in Pass the Mic del 1992, una canzone dei Beastie Boys. E la giustificazione che il giudice diede per far vincere i Beastie Boys fu che il campionamento rende così riconoscibile il pezzo iniziale da cui è tratto che non è più possibile riconoscerlo, quindi i diritti non spettano al compositore originale ma al creatore della canzone vera e propria. Questo ha creato un bel precedente che è tuttora è sfruttatissimo anche da altri artisti hip hop e rap, poiché è la base proprio il campionamento di questo genere. Ovviamente a quanto pare non si sono saputi nemmeno risparmiare con la musica classica, in quanto hanno pensato bene di inserire all'inizio di una loro canzone Intergalactic del 1998 e quella che state già sentendo in sottofondo, che è una colonna sonora di un film del 1985, tratta l'arrangiamento di Rimsky-Korsakov del poema sinfonico Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, un giro incredibile, incasinatissimo, e hanno pure campionato un preludio in do diesis di Rachmaninoff nelle strofe. Direi, anziché il gioco trova Wally, trova il sampling. Well, now, don't you tell me to smile.
I will plot and scheme.
Mario C likes to keep me clean. Wanna shine like Ace O'D. Fun radicals, that's my dream. Move D for sticking to me.
School hip-hop, New York assumes a molasses sock. The rise is spread just like a box. If the music is loud, they can electric shock.
I am known to do the wop.
Wop.
Also known for the Flintstone flop.
Flop.
Jimmy D getting biz on the crop.
Crop.
Beatsy boys known to let the beat.
Yo, 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 man. Sì, sì, e questi erano i Beastie Boys e io sono veramente stupido perché mi inserisco così su dei capolavori, quindi sarebbe bene che qua venisse qualche gang a pestarmi perché me lo merito. Beastie Boys, che è un Intergalactic dall'album Hello Nasty del 1998, il video tra l'altro aveva un fantastico gigarobot che breccava, cioè ballava su hip hop, su questi hip hop, in mezzo a palazzoni cartonati molto film di fantascienza anni 60. Una roba trashissima alla Beastie Boys, giustamente. C'è chi, anche grazie a un sampling molto ben riuscito, oltre ad un lavoro maniacale su ogni particolare, è riuscito addirittura a vincere un Oscar e un Golden Globe nel 2011 con il film The Social Network. Quello, per capirci, che romanza la storia di come sia nato Facebook, nonostante la sociopatia congenita del suo fondatore Zuckerberg, che a quanto pare dal film quello che risulta è la sua immagine non è certamente edulcorata, è un maniaco e tale rimane anche nel film. Gli autori della colonna sonora sono Trent Reznor e Atticus Ross, due di cui certamente ci ritroveremo a parlare presto, poiché io sono un fan piuttosto sfegatato della loro musica. Questi due sono riusciti ad inserire un momento di epicità e drammatica caduta al contempo. Nella scena, per capirci se non avete visto il film, c'è una scena in cui i due gemelli a cui sarebbe stata rubata l'idea di Facebook, del social network, e che sono anche fanno canottaggio, vanno in Inghilterra, a Oxford o Cambridge, adesso non ricordo quale delle due università, per fare una gara, e da grandi campioni quali sono arrivano secondi, quindi oltre ad essere stati gabbati da Zuckerberg hanno anche perso la gara nel loro sport in cui sono in assoluto campioni, tra l'altro sono anche andati realmente alle Olimpiadi. E per far ciò Trent Reznor e Atticus Ross hanno inserito un pezzo epico orchestrale molto nordico di Edvard Grieg dal poema sinfonico Peer Gynt del 1876, il cosiddetto Nell'anto del re della montagna. Lo hanno però un attimo elettrificato e accelerandolo e stoppandolo nella maniera che è molto particolare, che rende secondo me genialmente il dramma della scena.
Thank you.
queste accelerazioni e queste frenate improvvise sono veramente eccezionali, secondo me. I nordici e i russi, quantomeno i compositori, pare che vadano forte negli arrangiamenti e nei campionamenti. La preparazione di questa puntata ne ho trovate veramente a quintali. E ancora meglio i russi, soprattutto se ciò di cui si sta scrivendo è una canzone su russi americani attanagliati in quello che è stato un abbraccio letale, anche tuttora sta un po' ritornando, durante la Guerra Fredda. Infatti nel 1985 un certo Sting, che si è sempre sentito molto tirato in mezzo nei conflitti mondiali, quantomeno ha sempre voluto dare la propria opinione in qualche modo, ha pensato bene di dare questa sua versione, cioè, perlomeno ha sfruttato la suite del luogotenente Kijé di Prokofiev, riscoprendola in un modo molto particolare. Su questo orologio andiamo a sentire un po' come l'ha pensata lui. Su questa versione molto statuaria, direi quasi mistica, della suite del luogotenente Kijé di Prokofiev, la canzone di Sting si chiama Russians, e dall'album The Dream of the Blue Turtles del 1985. Avete sentito come ricalcava proprio il passo pesante, questa marcia quasi di avvicinamento dei due popoli. Si rivolge direttamente, tra l'altro, a Khrushchev e Reagan, i presidenti presenti appunto in Russia, scusate, in Unione Sovietica e negli Stati Uniti nel 1985. Però ora va bene che è Pasqua e si è tutti più buoni. Forse quella era Natale, non ricordo bene. Vabbè, sì. Ma la mia traccia cattiva, io ve la devo propinare ogni volta, anche in questa puntata. Magari un po' a tradimento. L'ultima volta vi ho sparato un Rammstein in cuffia o in cassa, e probabilmente con anche un po' di spernacchiamenti qua e là, perché i volumi erano veramente molto molto alti. Questa volta mi tocca farvi male con un pezzo funk, metal, avant-garde, chi più ne ha più ne metta, non si capisce bene come identificare questo gruppo. Sto infatti parlando dei Faith No More, capitanati dal cattivissimo Mike Patton. No, cattivissimo perché è un cantante poliedrico che è in grado di fare molte cose, e tra cui anche cantare in maniera piuttosto cattiva, anche comporre in maniera piuttosto cattiva, perché spesso e volentieri è lui anche il compositore delle canzoni. Mike Patton, che tra l'altro, oltre ad aver cantato con i Faith No More, è stato ed è tuttora il cantante dei Tomahawk, è un gruppo particolarissimo che mette insieme elettronica, rock e diciamo canti degli indiani d'America, pelle rossa, quindi qualcosa di molto particolare. In più Mike Patton nel 2010 ha fatto uscire Mondo Cane, un album di cover di pezzi di musica leggera italiana particolarissimo, col suo accento americano, veramente molto divertente. Mi è stato consigliato da Andrea da poco tempo, che ringrazio per ciò. E siccome appunto è Pasqua, ho pensato bene di farvi sentire un pezzo in cui il signor Mike Patton inserisce un campionamento di un quartetto per archi di Shostakovich, esattamente il numero 8. Il pezzo si chiama Malpractice, da Angel Dust del 1992, sperando che Malpractice non significhi anche mal di pancia. We'll be right back. sono proprio questi i violini che ha utilizzato dal quartetto per archi numero 8 di Shostakovich. Spero non vi siate sbrodolati troppo mentre stavate mangiando. Quanto pare siamo giunti alla fine anche di questa seconda puntata, molto compressa nei tempi e soprattutto difficile da seguire secondo me. Infatti per questo ho pensato bene di pubblicare sulla pagina di Signora Musica su Facebook un link, probabilmente lo metterò anche come linkato all'articolo, un link a una playlist YouTube che farò contenente tutti i pezzi colti che sono stati citati in questa puntata, quindi in qualche modo si riuscirà a fare una specie di parallelismo tra quello che abbiamo ascoltato e le fonti di ispirazione. Cosa dire, vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro un buon 25 aprile perché ormai Pasqua sarà passata, non credo proprio che mi abbiate ascoltato il giorno di Pasqua, e continuate a seguirmi se vi piace. Vi annuncio ufficialmente che il 16 maggio ci sarà il super mega festone concerto organizzato da noi di Radio Revolution all'ex carcere San Francesco di Parma, dove l'ingresso, sottolineo, sarà gratuito. Suonerà niente proprio di meno che DJ Aladdin di Radio DJ. Il divertimento direi assicurato, anche perché ci siamo noi di Radio Revolution che siamo stupidi non poco. E se avete bisogno di altre informazioni continuate a seguirci su Facebook, sulla pagina di Radio Revolution e anche sul nostro sito. E la prima puntata ho dimenticato di ringraziare Pedro per avermi aiutato a creare la fantastica sigla. E oggi invece ringrazio il regista Al 9000.
Buongiorno signori, io sono un elaboratore Al 9000. Buongiorno.
Abbiamo capito. Sì, che è un robot, poverino, non riesce a capire bene la differenza tra regia e conduzione di un'astronave. Ho cercato di disinserirlo, ma mi ha fatto una storiella strana con una filastrocca che non ho ben capito. Lo lasciamo dove magari diventerà un po' più bravo prossimamente. Vi lascio con una provocazione e una canzone, perché a Signora Musica, o a Signora Musica come preferite, si parla sempre e comunque di musica. Ma una cantata di Brecht, musicata da Weill, Kurt Weill, quindi una pièce di teatro, per esempio Alabama Song, molto nota, può essere definita colta, ma soprattutto, perché la musica dei Doors o di moltissimi altri gruppi che hanno fatto veramente la storia della musica non dovrebbe a questo punto essere definita anch'essa colta? Il bello della musica popular, della musica pop, rock e di molti altri generi affini è proprio il fatto che ti mette in difficoltà con queste domande a cui difficilmente riesco a dare risposta. Ciao ciao!
Show me the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Show me the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my
little girl.
Oh, don't ask why.
must die. I tell you, we must die. I tell you, I tell you, I tell you, we must die.
Revolution.